da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Il giorno dopo arrivarono i tedeschi. Partimmo in fretta con le nostre biciclette. C'era confusione per le strade. Si parlava di Badoglio, di Orlando, del re in fuga, di Mussolini imprigionato. E non pensai più alle storie che ci avevano raccontato sui rumori notturni e sulle campane del vecchio paese sepolto dalla frana del Monte Spitz, che dicevano suonavano di notte. «Se state attenti, ogni tanto par di sentire qualche rintocco. Viene da sott'acqua», mormorava la gente. «Guardate, nei giorni di bel tempo, quando il lago è limpido, sotto, molto sotto, si vede la punta del vecchio campanile». Erano tutte leggende messe probabilmente in giro da qualcuno che aveva interesse a far dimenticare le donne morte. Una cameriera e la padrona di un albergo, entrambe molto giovani, si diceva. Erano però brevi allusioni, frasi che restavano a metà. Tutto era molto confuso, non si sapevano le date in cui erano stati trovati i corpi, uno nell'albergo e uno nel lago. Erano racconti cui soltanto Checchini accennava vagamente, ma se incuriosito chiedevo dei particolari ero subito deluso dal silenzio, dai «non so» della gente, che ne parlava circospetta come di donne vissute in tempi remoti. Avevo interrogato una volta, fingendo di scherzare, anche la Gigia del forno. Era stata lei una mattina a minacciarci, se non avessimo smesso di rubarle il pane con l'uva passa, di mandare le due morte di Alleghe a tirarci i piedi di notte sotto la tenda, al di là del lago. Aveva pronunciato proprio quella frase, ma anche lei preferì troncare il discorso. Tornai ad Alleghe per una convalescenza di pleurite nell'agosto del 45. Era appena finita la guerra, giravano per le Dolomiti molti camion carichi di soldati americani. Trovai posto nell'albergo di Irma e Bruno Dapian, il Polo Nord, che dà proprio con una veranda Liberty in legno molto graziosa sulla riva del lago, dove ci si tratteneva la sera a bere o a giocare a carte. In poco tempo diventai amico di tutti i valigiani. Entravo in molte case. Da Ceci ci andavo qualche volta con Checchini. Era una famiglia molto ospitale e spesso mi trattenevo fino al momento in cui Costanza e Giacomo, i vecchi genitori della guida, andavano a letto. Costanza mi conosceva da tempo, da prima della guerra, ma nell'agosto di quell'anno mi prese in simpatia. Ogni giorno veniva in albergo a portarmi le uova fresche delle sue galline. Si chiacchierava di politica, dei soldati americani, di Alleghe, del parroco e dei villeggianti. Il giorno però in cui la pregai di raccontarmi la storia delle due morte, si passò la mano magra e abbronzata sul volto e disse: «Ah no, caro, non parliamo di quei fatti. È passato tanto tempo, è meglio dimenticare». Sembrava che tutti covassero un segreto altrui, come fosse loro. Ne erano quasi gelosi e questo mi colpiva più di tutto nella buona Costanza. L'estate dell'anno seguente andai in campeggio con Titti Moretti, Danilo Borghetto, Loris Pietri Biasi, Leandro Caroli, ma soltanto per 10 giorni. Dopo i campeggiatori partirono e rimasi solo. Frequentai di più la gente e i vecchi amici. Ormai passavo il giorno col padrone del Polo Nord, Ceci, vagabondando in paese o sedendomi con la guida sulla panca in riva al lago. Alla sera si univano a noi il barbiere con la moglie e Gigi del Monego, marito della balena, una curiosa persona, generoso nell'offrire il vino ma anche nel berlo. Quando diventava euforico cominciava a giocare a morra e fino alle 3 del mattino non rincasava. Il barbiere non beveva perché la moglie lo controllava e il giorno dopo doveva alzarsi alle 6:30 per andare in bottega. Ci lasciava verso mezzanotte, seguito da Ceci, anche lui molto parco nel bere. Gigio e Bruno invece rimanevano a giocare nel bar. Avevo parlato anche col fornaio, ma raramente delle donne misteriose. Lui mi aveva sempre risposto con parole vaghe. In quei momenti diventava guardingo, sospettoso, come se avesse qualche cosa dentro che lo turbava, ma era impedito a rivelare. Non insistevo. Ma se mi soffermavo, specialmente quando calava il giorno, a osservare il lago, triste e nero che si distendeva sotto la finestra della mia camera, ero turbato da quel paesaggio. Una sera accompagnai a casa il fornaio che abitava in fondo al vicolo Lavoi, vicino al lago, come facevo sempre quando beveva più del solito. Mi aveva confidato che presto avrebbe ottenuto con la moglie la gestione del bar Enal. Dal polo nord ci avviammo sulla strada asfaltata, percorrendo il breve tratto fin sotto il centrale, da dove scendeva il vicolo, fermandoci ad ogni due passi, chiacchierando, a volte ridendo e malignando sugli amici e i conoscenti. Ci impiegammo più di mezz'ora a raggiungere barcollando la piazza, ma quando arrivammo sotto l'albergo, Gigio disse, indicando col mento e le finestre della massiccia costruzione: «Questi non hanno la coscienza pulita». Cercai, con un paio di domande un po' ingenue, fingendo di parlare distrattamente, di sapere qualche cosa di più, ma il fornaio rimase in silenzio fino alla porta di casa. Prima di entrare mi baciò, come facevo ogni volta che qualcuno lo riportava a casa a notte alta. Ritornai ad Alleghe solo la mattina del 27 marzo 1952. Faceva freddo, la neve era quasi scomparsa dai prati e il lago, ancora ghiacciato, con gli abeti verdi e i larici tutti intorno, assumeva un aspetto spettrale. A mano che sceso dal pullman mi camminavo per la strada verso il polo nord, che sorge sulla fine del paese. Forse era il riflesso del cielo grigio e spugnoso e il silenzio interrotto dai gridi rauchi delle cornacchie che dava all'acqua un aspetto sinistro. Non avevo mai visto alghe d'inverno. In quel mattino, senza sole, il luogo di villeggiatura sembrava ancora più cupo. Ora sapevo qualche cosa di più sui morti di alghe. Guardando il lago, pensavo a Carolina Finazzer, la giovane sposa di Aldo da Tossi, il figlio del proprietario del centrale, trovata morta la mattina di tanti anni prima, il 4 dicembre 1933, in una buca fatta nel ghiaccio dai suoi uccisori. Mi domandavo come era potuto avvenire quel fatto in un paese così piccolo, dove tutti si conoscevano, e come gli assassini avevano potuto sfuggire alla giustizia facendo credere agli investigatori che Carolina si fosse suicidata, mentre invece era stata strangolata e poi buttata proprio là, sotto di me. Ma da chi? In paese tutti sapevano che la donna era stata uccisa e sapevano anche che un'altra ragazza, Emma De Ventura, la cameriera del centrale, era stata sgozzata la mattina del 9 maggio 1933 nella camera del padrone dell'albergo. Perché, mi chiedevo quel mattino, due evidenti omicidi erano stati liquidati dagli inquirenti come suicidi? Come mai gli uccisori erano potuti sfuggire alle indagini dei carabinieri e dei magistrati?
E che potenza avevano avuto gli assassini per impedire che molte persone parlassero?
Rivedendo quei luoghi, i vecchi amici, ricordavo il mio ultimo soggiorno ad Alleghe, la morra, le partite di 3-7, i vecchi Costanza e Giacomo e il loro figlio Ceci, checchini con lucidezza. Erano stati due mesi sereni, i primi dopo 4 anni di guerra, anche se in quella vallata, come in altre zone dell'Alta Italia, c'era ancora confusione e di notte si udivano spesso raffiche di mitra lungo tutta la valle del Coldevole e il fiume che riempiva il lago con le sue acque fredde e piene di trote. Ora mi sembrava tutto triste. Mancavano due cari amici, il fornaio e la balena. Appena giunto in paese non ne avevo parlato col barbiere e Ceci, ma i loro occhi esprimevano il dolore. Rivedendomi e ricordando tanti giorni allegri per la scomparsa improvvisa e inspiegabile dei due giovani sposi. Avevo saputo che i due del Monego erano stati uccisi accanto alla porta della loro casa, dove avevo accompagnato tante volte il fornaio.
La mattina del 18 novembre 1946, soltanto a 2 mesi dopo la mia ultima partenza da Alleghe.
Avevo appreso quella notizia quasi per caso una mattina a Castelfranco. Ero uscito per tempo e stavo sfogliando al Caffè de Mezzo il Gazzettino. Accanto a me c'era un amico che parlava di politica col padrone del bar. A un tratto non udii più le sue parole. Ebbi un sussulto. In quinta pagina, sotto un grosso titolo, c'era la cronaca del delitto, avvenuto la notte precedente. Erano stati uccisi con 2 colpi di rivoltella alla testa i coniugi Gigio e Luigia del Monego. Quest'ultima chiamata affettuosamente in paese la balena, diceva la cronaca. I 2 fornai, morti. Mi pareva di averli lasciati il giorno prima. Quasi non riuscivo a crederci. Possibile, mi domandavo, che Gigio e la balena siano stati ammazzati? E da chi? Avevo lasciato il bar senza salutare nessuno. Ci pensai tutto il giorno. La mattina dopo, e le altre ancora, i giornali non avevano pubblicato più nulla del doppio delitto di Alleghe e con l'occasione degli altri 2 avvenuti nel 33. In quel tempo avevo poco più di 22 anni. Cercavo un lavoro dopo aver abbandonato la scuola. Pensavo a Gigio del Monego e alla balena che non avrei più rivisto. Durante l'ultimo nostro soggiorno ad Alleghe, nell'estate del 46, la balena andavamo a trovarla all'Enal invece che al vecchio forno perché aveva cambiato lavoro. Entravamo in gruppo con Leandro Caroli, Danilo Borghetto, Titti Moretti, Danilo Ceconini e il nostro cane. Facevamo un po' di confusione e alla fine lei ci regalava una bottiglia di birra o qualche altra cosa. «Così vi risparmiate la fatica di rubarmela!» diceva sorridendo. Quasi 3 anni dopo avevo letto nel Gazzettino un altro articolo che mi aveva subito colpito. Era il 22 luglio del 49. «Il duplice omicidio di Alleghe!» era scritto nell'occhiello e nel titolo. «L'accusa contro Luigi Verocai è caduta!» Più sotto nel sommario si leggeva «La sezione istruttoria della Corte d'Appello di Venezia lo ha assolto con la formula più ampia. I coniugi del Monego gestivano lo spaccio Enal», diceva l'articolo, scritto da un cronista frettoloso, un po' confusionario, «e i loro incassi non erano del tutto modesti. La notte del 18 novembre 1946, verso le 2:40, Luigi e Luigia del Monego, camminando a 30 metri l'uno dall'altra, il marito si era indugiato nell'orinatoio, vennero assaliti in vicolo lavoi da un ignoto assassino che li fulminò a colpi di rivoltella, allontanandosi poi dopo di essersi impossessato della borsetta della donna contenente 100.000 lire, l'incasso di quegli ultimi giorni. Nella tragica notte furono in parecchi ad Alleghe coloro che udirono gli spari. Nessuno si mosse, pensando a qualche sparatoria di ragazzi, non infrequente in quei tempi.